Master Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 144, numero 20 della sesta stagione.
C'è un
fischia qualunque cosa. Madonna che voce, la mia voce così sta importante in questa piazza dove una volta mi sposai. Oggi è il 12 aprile 2019, questa è la trasmissione che si bea alla fortuna di essere invitata la sera che c'è l'Ateneo al centro. Allora andiamo subito con lo spot così mi levo il pensiero. Nelle piazze del centro cittadino, docenti, ricercatori e studenti dell'università si avvicenderanno ai desk per illustrare l'offerta formativa dell'Ateneo. Distribuire materiale informativo, rispondere alle tue domande. Non solo l'Ateneo al centro, questo è scritto in neretto. Due giorni di orientamento, musica e cioccolata. Seminari, workshop, musica, jazz e ovviamente Bar Traumfabrik. Adesso se ce la facciamo con questo casino in sottofondo.
C'è un problema di cavo.
È un cavo. Per me è sempre un cavo, è sempre il problema di tutto. Ma questa è anche la trasmissione che viene truffata negli Spotify cittadini. E lo deve ricordare perché siamo stati vittime di una truffa clamorosa, ma ce la siamo cavata e abbiamo superato la serata alla grande nonostante tutto. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Ah, questo si sente meglio, evidentemente il problema sei tu, non è il cavo, quindi fattene una ragione, caro Simone Smith. No, è sulle vostre orecchie che danno problemi. Vedrete che si sentirà perfettamente. Allora, questa sera, non essendo in diretta su Radiofonica, come solitamente accade, l'unico modo che avete per ascoltarci in diretta è stare qui davanti. Tra l'altro il clima è di quelli invitanti, per cui non troverete di meglio da fare. Qua abbiamo birre, abbiamo popcorn, quindi potete venire e servirvi insieme a noi.
C'è la security che vigila su di noi e c'è una macchina pronti per scappare via se le cose si mettono male, quindi
esatto.
Siamo a posto.
Però se siete tanto lontani da Perugia potete comunque seguirci su Facebook e su Instagram, i nostri canali ufficiali, dove posteremo video, foto e quant'altro. Soprattutto ricordate che su Facebook abbiamo postato un piccolo quiz, ovvero il promo della puntata di questa sera conteneva un messaggio cifrato, un messaggio nascosto. Chi lo indovinerà per primo vincerà un biglietto omaggio per andare a vedere noi al Postmodernissimo.
Questa cosa la dovresti anche postare sui social, perché è molto facile che, visto che non siamo in diretta, nessuno lo sta sentendo tranne chi in piazza.
È vero, perché se poi lo indovinate in differita non vale più. Però vabbè, diciamo che questo problema di fondo fa parte della diretta. Probabilmente è il microfono stratosferico spaziale.
Forse è questo.
Usato nelle nelle missioni su Marte e anche dal nostro Lupus, che non ne poteva fare.
Abbiamo risolto il problema? No, non ci credo.
Mi hanno dato un microfono.
Rimani così tutta la
sera. È molto alto. Potresti abbassare un po'.
Vogliamo entrare un attimo nel merito?
Sì, entriamo nel merito. Di cosa si parla? Visto che siamo. Intanto puoi riaprire il computer, che non era colpa sua, poverino. Visto che si parla di università, la serata sarà principalmente dedicata a film universitari, quindi college movies.
Pensavo serata dedicata agli Intillimani, vedendo il look della Biagi.
Un po' sì. College movies, quindi parleremo di college movies horror e college movies comedy, ma poi parleremo anche di un film che abbiamo visto da poco e ci ha folgorato, è quello che ha appena detto il nostro Air Director, cioè noi, ovvero Us, per chi preferisce non perdere il gioco di parole del titolo originale, che multisala e al Postmodernissimo. Sarà molto di fare la puntata tenendo il microfono così, ma ci proveremo. Ovviamente ci sarà il nostro professore, visto che è una puntata universitaria non potrebbe essere altrimenti. ci sarà musica in HD e ci sarà il cinema di oggi a 8. Chiedo al nostro Smith di leggerci i dati del box office di questa settimana.
Allora, adesso vado liscio come l'olio perché non voglio fare figuracci. Weekend in ripresa per il box office nazionale, quello della settimana scorsa, almeno per il dato appunto su base settimanale, che è addirittura del più 57%. Su base annua invece siamo molto molto al di sotto. È un grosso problema, la gente non va più al cinema perché c'ha Netflix, diceva qualcuno. Il film
lo dice il nostro amico gestore.
Il film più visto della settimana è Dumbo di Barton Team, che incassa
grande
Dumbo, che incassa, è perché ci vanno anche i VIPs a vedere Dumbo, che incassa 2 milioni e 900 mila euro, arrivando ad un totale di 7 milioni e mezzo. Al secondo posto
sempre di euro
chiaramente. Al secondo posto abbiamo il cinecomic Shazam di David Sandberg, che incassa 1.660.000 euro circa.
Che è quello, come dicevi l'altra volta, che ha il superpotere?
Shazam, si toccano i due...
No, quello era Shazam, tu avevi detto che ha il superpotere di indovinare i titoli delle canzoni, ti scordi le tue stesse battute.
Sono così geniali le mie battute che alle volte me le dimentico. Cerco di rimuoverle, ma la psicoanalisi non basta. Terzo posto per A un metro da te di Baldoni Justin, che incassa 919.000 euro per un totale quasi di 4 milioni incassati finora. Segnaliamo al quarto posto appunto Noi di Jordan Peele, cioè non è che lo segnaliamo noi, è che se lo segnaliamo noi, possiamo andare avanti 8 ore, che incassa 631.000 euro, di cui noi ne abbiamo dati una ventina più o meno. La classifica parziale della giornata di ieri vede al terzo posto un altro cinecomic, Hellboy di Marshall Neal, che incassa 102.000 euro circa.
Detto anche Hellboy per...
Barton invece con Dumbo è secondo, incassa 106.000 euro circa, mentre invece la vetta è di After di Jenny Gage, che incassa 548.000 euro così
in un giorno solo,
al volo.
Non male, non male. Bene ragazzi, sentite, visto che adesso siamo riusciti a far tacere questo fastidioso feedback, io direi di andare in musica con un pezzone stasera. È Smith? Forse era Smith, non lo so. Vabbè, cominciamo con la musica, che dite? Anche perché, sentite qua, questa settimana la musica è tutta presa da Us, Noi, di Jordan Peele, film che ha una colonna sonora spaziale. Questa in particolare è un po' l'inno del film, il main theme. Nel film la sentite anche in una versione un po' più horror, che sentirete dopo in sottofondo. Intanto ce l'ascoltiamo, I Got Five On It di Lunitz. A tra poco. Player, give me some brew and I might just chill, but I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the STIDES. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm young, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, ain't my homie to begin with. It's too many hands to beat. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat Christmas. $5 bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Grande. Give me $2, you take a bunch and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious smoke will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. Explorers. I got more growing pains than Maggie. Cause homies snag me to take the dank out of the bag. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own flip cheek. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we Chris, that fool will end up a fatty. I got five on it. Messing with that and no.
break.
Nelle multisale cittadine e anche al postmodernissimo potete trovare Noi, Us, di Jordan Phil.
No, Peel.
Jordan Peel. Era più bello Phil.
Sì.
Vabbè, Jordan Peel, chiamatelo come volete. Jordan Peel, filmone che il Bartram Fabric ha visto quasi nella sua completezza, direi.
Non il film, ma la redazione.
La redazione, sì, scusatemi. Prego, andiamo con una brevissima sinossi di questo capolavoro contemporaneo.
Brevissima sinossi, mentre in sottofondo sentite la versione horror della canzone che abbiamo appena sentito, che è bellissima, consiglio di andarla a sentire. Vi dico di che si tratta. Us racconta la storia, inizia nel 1986 con una inequivocabile localizzazione temporale, perché vediamo una serie di cose che non possono essere altro che negli anni 80.
E anche spaziale, se vuoi.
E anche spaziale, non c'è il microfono, non mi sa. E soprattutto si vede lo spot di un evento che è successo veramente negli anni 80, nel 1986, che si chiamava Hands Across America, che è stata una manifestazione di solidarietà nella quale si è tesa una catena umana da una costa all'altra. Questa bambina Adelaide vede questa cosa, dopodiché è al mare a Santa Cruz con la famiglia, vanno in un Luna Park, lei a un certo punto si allontana, va in una casa degli specchi e si trova di fronte a una copia di se stessa. Fade to black, sparisce l'immagine e ci ritroviamo con questa bambina, sì, diciamo, evitiamo quello che c'è in mezzo, ci ritroviamo ai giorni nostri. Questa bambina è cresciuta, è diventata Lupita Nyong'o, quindi è cresciuta anche abbastanza bene, e ritorna con la famiglia, sposata, ha due figli, una figlia e un figlio, e ritorna con questa famiglia a Santa Cruz per l'estate, con ancora lo strascico di quel trauma che non sappiamo bene come è andato a finire. Ci sono un po' di presagi qua e là che ci fanno aspettare, ci fanno immaginare che succederà qualcosa, dopodiché di fatto non vi racconto, è un film che non va, se qualcosa non va spoilerato è questo. Quello che possiamo dire, perché lo sanno tutti, è che ci sono questi doppioni, questi doppelganger, che sono una versione forse malvagia della famiglia che si ritrovano davanti alla loro casa e cercano di fargli del male, evidentemente.
E ce ne sono tanti di questi doppioni.
Questo non lo vediamo subito, perché ecco, inizio il discorso così. La cosa bella secondo me è che questo film inizia come un classico home invasion e poi a un certo punto, dopo una, cioè, si vede che questa invasione sembra risolversi abbastanza in fretta. Tu guardi l'orologio e dici: ma ancora non siamo neanche a metà,
è già finito.
E poi il film diventa tutt'altro, diventa una cosa, esatto. E quindi qualcuno l'ha tacciato di poco equilibrio, eccetera, ma si può dire che questa sia un'imperfezione, o forse che Jordan Peele...
No, io volevo invece proprio chiedere a voi che siete dei veri cinefili, dato che qui in piazza magari non tutti sono esperti di Jordan Peele.
Se qualcuno in piazza vuole venire a parlarne, è il benvenuto.
Lo so, però non c'è posto per tutti, abbiamo apposta una guardia del corpo a proteggerci. Però Jordan Peele, perché ci piace? Perché è un regista che magari quando arriva al cinema... è giusto lasciarsi incuriosire. Che cosa ci ha regalato negli ultimi anni? Beh, cioè, voi che siete cinefili, io non lo sono.
Ci ha regalato Scappa, ha detto anche Get Out,
esatto.
Altro filmettino di non poco conto, eh?
Filmetto che ha sorpreso molti e anche convinto, no? Pubblica e critica l'anno scorso. Due anni fa, quando era? 2017 o 2018?
Era del 2017, è stato premiato nel 2018.
Infatti, però gli Oscar. Diciamo che è caratterizzato da un modo di fare cinema abbastanza sui confini di quello che uno si aspetterebbe. No?
Quello che hanno in comune è che sono due film di genere che però, secondo me, poi vorrei sentire che ne pensate voi, per qualcuno questo può essere il limite, perché è un film che divide questo. È un film di genere che però non rispetta quelle che sono le regole di quel genere, la grammatica di quel genere, ma la stravolge mettendola al servizio di altro. Secondo me questa è la loro forza, per alcuni questa è un'imperfezione. Io questo film l'ho trovato, a me Get Out era piaciuto molto, secondo me questo film è ancora superiore, perché lui ha alzato l'asticella e ci è riuscito bene. Che ne pensate voi che l'avete visto con me?
Allora, io prima di dare la parola a Simone Rossi ti dico che in questo film non alza l'asticella, la mette proprio su un altro ostacolo, la mette su un'altra corsia, quindi è un film simile ma tanto diverso dal precedente, da Get Out per esempio. Simile perché ci sono alcuni temi che ritornano, i colored eccetera eccetera, però è diverso perché non vuol proprio, cioè lui te lo dice subito, ti dice ti smarca, si smarca dalla situazione e ti dice: ecco, questo è quello che è successo. Diciamo, il picco dell'horror ce l'hai relativamente presto, e dopodiché è tutto un altro gioco. Mentre nell'altro
film, insomma, il picco dell'horror ci sono le cose.
Sì, ok, però diciamo l'attenzione, il thriller ce l'hai relativamente presto. Quindi per questo va in un'altra direzione molto, molto interessante.
Però finora non hanno parlato di due persone che capiscono più di cinema.
Esatto,
qui
ma io stavo diciamo facendo un po' di melina per fare in modo che poi intervenissero le grandi star.
Rossella Biagi e quella signora là. No, scherzo. Vai, Hans. Hans,
si sente?
Sì. Dai, tempi.
Dico
però
delle cose rapidamente. Allora, innanzitutto su Jordan Peele dico che si sente?
Sì.
Che colpisce molto il fatto che al secondo film c'ha già una cifra autoriale che è riconoscibilissima. E, al secondo film, quindi assolutamente sì. Una delle cose, funzionano molte cose in questo film, secondo me entusiasmante, e che costringe lo spettatore, almeno me, a ragionarci almeno tipo 12 ore, insomma, perché è un film che ti costringe appunto a pensare. E una delle cose che fa in maniera egregia, secondo me, Jordan Peele, venendo dalla comedy, e stasera parleremo di comedy e horror insieme, e lui li mette benissimo insieme, è un fuori classe in questo. E quindi è un film dove la tensione spaventosa riesce assolutamente a stare in equilibrio con la commedia, con i momenti divertenti, senza perdere mordente. E dico anche che la chiave, secondo me, del suo cinema in questo momento è molto legata a ciò che vediamo nel manifesto del film, che, se vogliamo, è identico al film precedente, cambia solo il soggetto. Prima era un uomo, stavolta una donna, ma ci sono quegli occhi sbarrati che evidentemente sono una scelta voluta, perché i corpi che Jordan Peele ci fa vedere nel suo cinema nascondono sempre qualcosa che è diverso, può essere assolutamente anche opposto. In Get Out i corpi bianchi erano in disfacimento, quindi i corpi neri ricontenevano i corpi bianchi che volevano avere una seconda vita, una possibilità nuova da un punto di vista atletico di resistenza al mondo. In questo caso, ed è qui che alza il tiro Jordan Peele, ciò che sta dentro, è un film estremamente politico, ciò che sta dentro è assolutamente diverso da quello che vediamo.
Possiamo dire che è un film che ha
una valenza politica,
assolutamente, e quindi anche
una valenza Sborn,
no?
E dove lui riesce in maniera, secondo me, magistrale a non a ragionare su bene e male senza dare nessun punto di riferimento. Quello che riesce a fare soprattutto è costringere lo spettatore a un punto di vista che alla fine forse lo spettatore stesso si pente di aver preso, cioè forse lo spettatore parteggia per la parte sbagliata, o forse no.
Andrea, è il tuo
momento.
Io
sono felice di parlare per ultimo, perché già tutte le cose sono state messe in campo.
Ma poi ne facciamo un altro di blocco su questo film, perché c'è tanto da dire, no? È vero.
Assolutamente, però sono felice di parlare per ultimo in questo blocco, perché si è parlato soprattutto di grammatica cinematografica, l'aspetto politico è stato sì toccato, ma penso lo affronteremo poi con più serietà e profondità nel prossimo blocco. E io la cosa che apprezzo di questo autore è che riesce a far parlare di sé, è incredibilmente crea casi. Get Out era un caso, questo film è un caso, e soprattutto è un caso perché lui
quindi
è
ci
un
sta
autore
dicendo tra le righe che non gli piace tantissimo.
No, io sto dicendo che questa è una massima che vale per tutti i film, che penso si possano fare le pulci anche ai film che abbiamo amato. Io questo film non dico che l'ho amato abbracciandolo con tutto il cuore, perché secondo me ha dei limiti evidentissimi, che sono l'eccesso di simbolismo, l'eccesso di significati che tutti possono riempire come vogliono. È un simbolismo molto così generale che ognuno può metterci ciò che vuole, dalla politica statunitense alla personalità interiore, a un gioco di inconscio, eccetera. E questo secondo me è il primo limite. Il secondo limite, secondo me, che è anche più grave del primo, è il fatto che dovrebbe avere il coraggio di fare film bianchi, come i romanzi bianchi, nel senso non di genere, perché questo film non possiamo definirlo un film di genere horror. Ovviamente sì, ci sono, tra virgolette, tutti gli stereotipi del cinema horror, ma il cinema horror è veramente preso come, ma veramente come un formino molto molto generico, in realtà,
scusa,
lui
ma
fa
perché
finto.
Non è coraggioso fare questo film? Cioè, forse è più coraggioso prendere un cliché e stravolgerlo piuttosto che restare dentro quel tracciato, no?
No, perché col cliché hai sempre degli elementi
con cui confrontarti,
con cui appunto fare i conti e a cui puoi ricondurti. Cioè ogni volta c'è sempre
e
un gancio,
15
del
invece
genere.
Qui posso fare quel che mi pare.
Esatto, la libertà del fare quel che si pare è più pericolosa della libertà di abbracciare un genere.
No, si creano delle cose che non aveva mai fatto nessuno e...
Ma infatti per questo io sto facendo le pulce a un film che mi è piaciuto, perché credo che se avesse avuto il coraggio di essere completamente libero, probabilmente la sua creatività ci avrebbe regalato.
Secondo me è completamente
cosa.
Libero.
Ma
tu
qui
dici,
in questo momenti... film è meno, allora, è meno, diciamo, nero rispetto a Get Out. Cioè è diverso il tema. Lì era no, nel senso, ok, gli attori sono tutti di colore,
sì,
però non è quello,
no,
l'elemento, no? Cioè la percezione che abbiamo avuto in Get Out era un chiaro messaggio forte.
Era un film
era
più
quello,
di genere.
Era quello.
Era un film di
e
genere.
C'era il messaggio politico, no? Come diceva Simone, era quello lì. Corpi bianchi, disfacimento, neri giovani atleti, razzismo, eccetera. In questo film questo tema, pur essendoci, però in realtà
allora,
a me non mi è sembrato così.
Io credo,
diciamo,
che Smith abbia lanciato
fila.
Veramente un assist fondamentale per il prossimo
e allora facciamo
blocco,
esatto, facciamo una cosa,
ha messo la canna al fuoco.
Sospendiamo, ascoltiamo una canzone e poi continuiamo nel prossimo blocco. Ecco, non si sentiva. Devi aspettare, ti faccio
dei vantaggi. No, anche perché per una volta che vediamo tutti il film, giustamente ne possiamo dibattere. Quindi siete ancora in tempo, avete un paio di minuti per venire mentre noi ci ascoltiamo e vi lanciamo qui sul piatto.
Non tutti insieme, non venite a dibattere
uno
sopra l'altro.
Das, che si intitola Fuck the Police. Che nessuno ce ne voglia, noi siamo qui.
Richiamo i vigili.
Arrivati in pace. Ciao vigili.
Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
Testimony to the jury about this fucked up incident.
Fuck the police, and Red said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Red was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. Fuck the police.
Die sechste Staffel von Bad Traumfabrik.
E su questo pezzo mitico della mia adolescenza torniamo a parlare di Us. Eravamo rimasti sulla domanda di Smith, sul fatto che il film fosse meno nero, più nero. Sentite che bello, Fuck the Police, giustamente, ci stava.
E finalmente siamo, cioè, la testimonianza che siamo live. Finalmente.
Andrea, come rispondi a questa... A questa domanda del
allora,
nostro
io rispondo con il fatto che secondo me questo film è ancora più politico del precedente, tant'è che, come ho detto segue il genere meno rigidamente. In questo film Peele è molto più aperto, è molto più libero, per cui davvero si lascia andare a trovate che con l'horror hanno poco a che fare, però che ci piacciono moltissimo. Detto questo, tornando proprio sul tema politico in chiusura del blocco precedente sollecitato da Smith, anche il tema politico è pieno di simboli, di segni che possiamo riempire come vogliamo. Questo film poi veramente possiamo sbizzarrirci, perché nel film i rimandi politici sono evidentissimi, sono chiaro a partire fin dal titolo Us, questo USA con la finale, c'è già una separazione in atto.
Guarda che una delle battute più belle del film è quando lei chiede a loro che sono entrati in casa, questi quattro guerrieri, dice: ma voi chi siete? E lei con la voce spezzata dice: siamo americani.
E fa il paio con la battuta fuggiamo in Messico.
Fuggiamo in Messico.
La barriera, ecco, questo film è veramente molto politico, però non è mai un politico, è un politico come molti commentatori hanno detto, Alessandro Cappabianca su Fata Morgana, l'ha detto Filippo Mazzarella su Fil TV, ecco, è un politico così chiaro ed evidente che qualche volta con simboli e significati così diretti potrebbe rimanere in superficie. Quindi questa è l'altra critichina che faccio. Detto questo, io ripeto, è assolutamente un film da vedere, molto bello, divertente, vi spaventate, ridete, ma allo stesso tempo un film molto profondo con qualche aggiustatina.
Infatti il nostro professore mi ha dato un assist perfetto, nel senso che quello che volevo suggerire, aggiungere, per poco che posso aggiungere, è proprio questo. Spesso i film dove ci sono molte citazioni restano un pochino oscuri per quelli che non le riescono a cogliere tutte. In questo caso si va da cose più legate magari proprio alla regia, alle ambientazioni, fino a semplici magliette con scritto sopra gli altri film, eccetera eccetera eccetera. Io credo che uno dei pregi di questo Us sia che si può assolutamente apprezzare anche se non si ha una conoscenza approfondita del cinema, e forse anche se non si riesce a cogliere quella valenza politica che dicevi tu, ovvero è un film su molti
una valenza
livelli,
Sborn,
no? Una valenza Sborn anche, che può essere assolutamente piacevole semplicemente come un thriller horror sui generis, può essere molto interessante se letto con una chiave appunto un po' più sociale e politica, può essere assolutamente spassoso se qualcuno si diverte a entrare nella mente di appunto Jordan Peele e capire
ormai
Peele.
È Peele per
tutti, sì, ormai ma contagiato, e capire quello che ha voluto fare al di là di ciò che si vede.
Io onestamente no, posso dire una cosa e poi farei chiudere a Hans, perché ha parlato meno di tutti e secondo me c'è da dire molto, ma a me questo film ha folgorato personalmente. Ora sicuramente sono molto meno smaliziato del nostro Andrea, però io l'ho trovato sotto tanti punti di vista, cioè anche proprio dal punto di vista semplicemente horror, senza andare a scavare sui sottotesti, che ce ne sono tanti, forse troppi, se, come dice lui, ma anche quello a me non è dispiaciuto, perché insomma non so, sotto certi punti di vista è ubriacante. Il nostro povero Hans, uscito dalla sala, era in una condizione di veramente di frastornamento, e mi mandava degli SMS per rimettere in fila le cose, insomma. Io l'ho trovato,
non voleva salire in macchina, io l'ho visto nel parcheggio,
era lì, no, lasciatemi qua, infatti lo torniamo a vedere in inglese la prossima,
era in confusione.
Comunque insomma volevo dire che anche dal punto di vista in nero, dal punto di vista horror, secondo me ha una serie di trovate veramente inquietanti, a partire dalla caratterizzazione di questi tether, di questi vincolati, non mi ricordo come li chiamavano in italiano, incatenati, che è splendida. C'è una scena verso la fine dove si vede un flashback di una scena che abbiamo visto prima, ambientata in questo mondo degli incatenati, che è eccezionale.
La devo
me,
dire però, la devo dire però, sì, non me la posso tenere, che è una citazione chiara di Blade Runner di Ridley Scott nel finale, quando
Madonna,
la
chiara,
famiglia,
una citazione
quando la famiglia
chiara
esce. No, sì, quando la famiglia esce, loro riescono a scappare verso la campagna, il sole aperto, e si vede però tutto quello che sta succedendo.
Perché una citazione di Blade Runner? Fino a perché scappano? Allora, Blade Runner, quella scena c'è soltanto nella, è quella di Shining aggiunta, quindi non fa parte della visione di Ridley Scott, quindi su questo
sono tante citazioni.
Comunque,
tante.
Secondo me la caratterizzazione di questi personaggi è clamorosa, è terrificante, quella scena fa venire la pelle d'oca, nonostante che nel film ci siano tanti momenti brillanti che spezzano la tensione, e c'è una grande, grandissima ironia, la famiglia di Bianchi è una cosa meravigliosa secondo me. Comunque, Hans Delbruck, sto parlando fin troppo, che cosa ci dici? Quello che non abbiamo ancora detto, non lo so, che è che non,
allora,
ancora detto,
suggestioni,
tante cose.
Quell'apertura davanti alla televisione mi ha fatto pensare a Donnie Darko, non so perché, in maniera proprio evidentissima.
Tra l'altro, scusami, quel televisore è lo stesso di Get Out, eh? Lo
questo
stesso
è già
di
detto,
Get Out,
non,
è geniale, questa è una cosa geniale, geniale.
Io trovo che sia molto importante quella catena umana che vediamo all'inizio, perché quella è una pretesa di combattere per la fame nel mondo che non ha alcuna possibilità di riuscita. E infatti
negli anni 80 andava forte sta
roba. Infatti
roba.
Fallisce, e se ci pensiamo la catena che si ricrea è una catena che dà sempre le spalle allo spettatore, nel senso che è una catena assolutamente menefreghista, che è una replicazione che se ne frega del risultato. Questo lo dico perché è una suggestione che ho colto. Una cosa che non abbiamo detto è il modo con cui, prodigioso secondo me, con cui Jordan Peele lavora sul cinema degli anni 80, come ce lo ripropone nella parte anni 80, soprattutto nella parte nel parco giochi all'inizio, che è assolutamente esemplare, meravigliosa. E non abbiamo detto quant'è bellissimo visivamente questo,
ecco,
film. È un film che ha delle aperture magnifiche, a partire dal collegamento che c'è tra mondo di sopra e mondo di sotto presunto, che è dato da una scala mobile, che è una cosa assolutamente semplice ma molto...
Ma quella scena iniziale
molto...
di cui tu parli, Andrea mi faceva notare quanto fosse particolarmente, era la prima scena che vedevamo, fosse particolarmente buia, nonostante ci sono le luci sullo sfondo, c'è una cupezza assoluta, sì, che ti entra proprio, ti atterrisce, sì. Tant'è che il direttore della fotografia, io sono andato a vedere per curiosità chi fosse, non so se l'hai controllato, no, ma è un tale Mike Giulakis, che dice chi è, non lo sapevo, è quello che ha fatto la fotografia di Glass e di It Follows,
sì,
due film, e se ci pensate
ed è voluto,
si chiude il
ed
cerchio,
è voluto quell'oscurità,
ed è assolutamente voluta ed è perfetta, perché ti contribuisce a quell'inquietudine.
E poi aggiungo che è vero che ci ho ragionato parecchio, perché poi c'erano delle cose che non,
vabbè,
mi tornavano,
così.
Ed è un film evidentemente che ha delle cose che non tornano, no? non ha diciamo la capacità di chiudere il cerchio come ce l'aveva Get Out, che puntava più al ribasso evidentemente. Però c'è una cosa in molta critica, io non l'ho letto Fata Morgana ma l'ho letta altra, ha contestato gli spiegoni, i presunti spiegoni. Ora, secondo me, l'utilizzo dello spiegone, soprattutto quello finale, è un escamotage clamoroso che utilizza Jordan Peele, e io credo che ci abbia un po' preso in giro tutti, perché lui stesso a quella spiegazione che non diciamo, non ci crede neanche.
Non ci crede
e se ne frega, e penso a una roba di cui parleremo domani, cioè a una certa letteratura kinghiana, dove a volte, prendo un romanzo storico che è It, la spiegazione che viene da un altro pianeta, un altro sistema solare, del mostro di It, è una spiegazione che a un certo punto butta la King e nella quale non crede assolutamente. Quindi io su questo spiegone proprio non... Cioè,
ci
non
piscio sopra.
Esatto, esatto. Mi piace molto quello che vedo prima e quello che vedo dopo. E non voglio spiegazioni.
E hai fatto un assist perfetto, perché molti hanno accostato questo film a Lynch, in cui Lynch stesso prende per il culo gli ascoltatori,
le teorie,
gli
esatto,
spiegoni in Twin Peaks o in altri film che lui ha fatto. Ogni volta inizia con lo spiegone che non viene mai,
non viene
rispettato.
Mai, esatto. E soprattutto, ragazzi, non cercate di spiegarvi sempre tutto.
No,
non è importante, non lo sanno neanche loro.
Però,
suggestioni.
Però dopo quello che vi abbiamo detto, dopo che voi sarete andati a vedere questo film o nelle multisale o al post mod, andate poi tranquillamente alla scala mobile, qui entrate alla Rocca Paolina, perché...
Perché poi sotto vedrete.
Perché sotto c'è un'altra città altrettanto bella.
Dobbiamo chiudere. Abbiamo fatto due blocchi, se ce ne verserebbe benissimo un terzo e forse anche un quarto. Io già avevo altre 10 cose da dire, cui avevo pensato.
Ci torneremo.
No, noi ci torneremo mercoledì o martedì, quando lo fanno.
Sì, quando lo fanno in lingua originale.
Torniamo a vederlo in lingua originale. Tra l'altro, il doppiaggio.
E verrà anche Rossella Bianchi.
Il doppiaggio non è tragico di questo film, però ci sono alcune cose che si perdono e soprattutto. Sono stati attenti, ma il lavoro di Lupita Nyong'o sulla voce, penso che sentirlo in originale Andatevi a leggere le polemiche, quello che è successo, non abbiamo tempo. Vai.
Comunque, la colonna sonora è un'altra cosa di quelle veramente interessanti, divertente, frizzante, nonostante sia assolutamente azzeccata per un horror. Ovviamente molto pesca negli anni 80, inizio anni 90, quindi torniamo a mettervi un qualcosa di ritmato che vi potrà scaldare in questo momento di freddo perugino, in No Name con Reality Check. Opportunity knocking, a nigga was out for coffee. Inadequate like my window, the Grammys is way too lofty. And I could stay here forever, I could die here. I don't have to try here. Can I get my two sugars, please? Jesus made an album, I'm still waiting in the line for cream. She dreaming Technicolor, lip black and white. Opportunity knocking, a nigga just got her nails. No skeletons in my closet, gonna open the door when Yale come. They ain't gonna wanna see my silhouette rap. Me fucking cognac, my smelling all black. Mississippi vagabond, granny gon' turn up in her grave and say my granny really was a slave for this. All your incomplete similes and pages ripped, you know they whipped us niggas. How you afraid to rap and you up to heaven after so we can freedom now? Ain't no ocean floor when you can be a Yeezus now. Don't feel the life that dwells. Moments and cloudy days on my snap. Mysterious aberration illuminated the trap. My telephone calculation synonymous with the sunrise. Mountains against the foreground forever, me coming back. I ain't gonna cry the last time I leave my Chicago. 24 in LA, Mojo teaching me how to drive. Whole world inside my rear view, this feeling me so alive. This feeling me so alive, enjoy the joy ride. Opportunity knocking, it's finally time to answer. The doorbell was only broken cause auntie was fighting cancer. And cigarettes on my mantle, keep calling me by my first name. Loving me when I'm lonely, pretending they really know me. Feel the light that dwells deep within. You are powerful beyond you imagine. Just let your light glow.
When that call comes, you better say hello. No hesitation, no hiding.
Traumfabrik.
E non potevamo, come abbiamo annunciato in apertura, non potevamo non parlare dei college, i college movie comedy in questo caso. Poi parleremo della versione più truculenta, ma al momento siamo qui. Io qua c'ho una scaletta che cercheremo di rispettare senza essere verbosi.
Difficilissimo.
Molto difficile, molto difficile. E quando raccontiamo i college movie comedy, qui qualcuno ha parlato dei fratelli Marx addirittura, quindi è partito da molto lontano, perché i fratelli Marx nel 1932 girano i fratelli Marx al college, che io questo non l'ho visto, quindi magari
perché
me lo raccontate. Però poi fa subito un salto in avanti importante che riguarda Un mercoledì da leoni di John Milius, che è un film epico, e American Graffiti di Lucas. Il Lucas precedente alla saga per cui tutti noi lo conosciamo.
Sì, direi che sono due film fondamentali degli anni 70 che mettono davvero le basi per quelli che saranno poi gli ambienti, gli spazi del college in Un mercoledì da leoni. Ma nello stesso American Graffiti si parla del futuro, si parla, cioè, bellissima questa canzone di sottofondo.
Toga! Toga!
E quindi
toga!
Ci arriviamo. Diciamo che mettono davvero le fondamenta per quello che sarà il futuro anni 70-80 di tanto college movie. E quindi i classici fondamentali degli anni 70-80, quali sono, signor Smith? Quali sono i classici, i film che davvero nessuno studente deve perdersi?
Io avrei voluto parlare di Un mercoledì da leoni, ma andiamo oltre. Parliamo del mitico Animal House del 78, diretto da John Landis, lo stesso.
E basta, è finita! Quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor, cazzo che è finita!
È il cult dei film sul college. Si può dire che sia il capostipite del genere. Nient'altro da aggiungere. Ovviamente John Landis è lo stesso di Blues Brothers. E un altro film che ha segnato un'epoca, perché è uscito nell'84, quando io personalmente cominciavo a essere, diciamo, un ragazzino che cominciava
a vedere altro.
Cominciavo a capire alcune cose e mi trovai di fronte Revenge of the Nerds, la rivincita dei nerds, una commedia appunto diretta da Jeff
incredibilmente Kenyon. Posso dire incredibilmente tradotto in italiano con la parola nerds, che allora nessuno sapeva cosa significasse.
Molto coraggioso.
Incentrata sulle vicende di un gruppo di studenti americani non integrati al college. Era un qualcosa di bellissimo quella cosa lì. Però vorrei tornare un attimo su Mercoledì da Leoni, film che non va assolutamente... John Milius, no? Tra l'altro, Matt Johnson, Jack Berlew e Leroy Smith, qui uno degli attori che poi abbiamo conosciuto come Ralph Super Max Eroe, lo
un
zio.
Un parente, lo zio. Il nostro Smith.
Tra l'altro, uno dei protagonisti del film, Matt Johnson, vero campione mondiale di surf, un atleta vero in tutti i sensi, che comunque fu uno dei primi casi di atleta prestato alla macchina cinematografica, che funzionò benissimo, tra l'altro. Recitava meglio di Jack Barlow, era un po' meno impomatato. Film sulla California degli anni 60, sulle mareggiate, sulla vita come surf, che poi ha dato ispirazione a un film che non è un college movie ma Point Break, che un pochino ha ripreso da quel film, ma non importa.
E poi noi possiamo dire che, bando agli errori di collocazione, prima di tornare alla ripresa del genere anni 90, Matteo, ma qual è l'errore che non si deve commettere parlando di college movie?
Io... Se mi avessi chiesto senza una scaletta sotto non te l'avrei saputo dire, perché no, non è vero, l'ho anche corretto nel nostro gruppo. Quello che mi viene in mente prima di tutti è Grease, perché è un film, in realtà, come dicono i nostri topini, vedo che scrivono, interpretato da John Travolta e dalla super
La Fregna
Olivia Newton-John, leggo qui sulla scaletta, quindi lo ripeto. Un film che però è ambientato in high school, peraltro ce ne sono diversi, c'è American Pie, primo capitolo, anche Scream, lo stesso Scream, il primo è ambientato in high school, il secondo è ambientato all'università. O Porky's, per esempio, un altro film che, come La rivincita dei nerd, ci ha fatto un po' divertire in adolescenza, noi che siamo vecchi.
Ci ha fatto morire.
No, dico solo una cosa perché abbiamo saltato Animal House. Volevo dire che andatevi a vedere, ne abbiamo già parlato, a Stupid and Futile Gesture, il film dell'anno scorso sul National Lampoon, che si riferisce a questa.
Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida.
E questo è un po' la chiave del...
Ma io credo che alla fine questo genere di film, cioè la college comedy, il college movie, no? A noi giovani adolescenti dagli anni
di allora
ma anche di adesso, ha fatto un enorme effetto proprio per l'enorme distanza che c'era, cioè questi nostri tra virgolette coetanei, noi li vedevamo proiettati da un mondo così, diciamo, tecnicamente, fisicamente diverso dal nostro, come se la Beverly High School oppure le università di Porky's.
Quanto fa ragione Smith, noi ci siamo creati un immaginario cinematografico, un immaginario reale, pur non avendolo mai vissuto, eppure certo. Era nostro, per lì a portata di mano.
Chiaro. Non cinematografico, reale, proprio di come erano nella nostra testa gli Stati Uniti. Comunque, andiamo agli anni 90 e 2000, perché...
No, ci sono sicuramente dei titoli che negli anni 90 ancora tengono alta questa tradizione. Forse se la butto là, forse dopo si è un po' invece arenata, nel senso che probabilmente si è esaurita questa necessità di andare ad esplorare anche in maniera divertente quel mondo lì. Probabilmente
erano scansonati, no?
Infatti,
sì.
Probabilmente se ne è dato tanto.
No, gli anni 80 si sono concentrati più sulle high school, tante commediole come Breakfast Club, Un compleanno da ricordare, Tutto in una tutto quella notte, cioè quelle commediole high school.
No, io parlavo proprio del post 2000, perché nel 2000, al di là appunto del già citato American Pie 2, perché appunto il primo era all'high school, il secondo invece è effettivamente al college, poi c'è Mai al college, che già la dice lunga sul
problema del titolo italiano,
Van Wilder è il popolare studente protagonista che organizza feste all'università da ben 8 anni, questa la dice lunga sulla sua permanenza all'università.
Storia vera.
E poi incontra la giovane giornalista Gwen, che deve scrivere un articolo su di lui, questo gli cambierà la vita. Diciamo che la trama spesso in questi movie è un po' secondaria, si potrebbero fare paragoni con altri generi che magari piacciono particolarmente agli universitari, ma noi in questa sede vogliamo essere... politically correct, però in generale la trama, se vogliamo, è secondaria rispetto a quelle che sono delle scenette, dei casi in cui spesso uno studente si può trovare, visti in maniera sicuramente un po' estremizzata, però verosimile, perché se uno pensa alle feste universitarie, se pensa agli eccessi, se pensa alla giovinezza che si esprime in tutto il suo splendore, i college movie non fanno altro che semplicemente inquadrarla.
No, io volevo solo aggiungere che di Parkis quanti ne sono usciti?
Tre o quattro, penso, sì.
Non più?
Non so, più parecchi,
no, perché
comunque.
Tipo il 4 o il 5 capitò casualmente su, credo su Italia 1 una sera, e mia madre mi impedì di vedere anche un frammento, una cosa che mi fece molto soffrire. Era una scena in campeggio e che comunque aveva a che fare con un immaginario non replicabile qua.
Scusate, siccome siamo in ritardo, però vedo che il nostro ottimo redattore di stasera, che ha sostituito i Topini egregiamente, ha messo dei college movie che ha definito atipici. E allora, visto che si diceva non c'è molto dopo il 2000, beh, a parte Will Hunting del 97, che è molto atipico ma è un gran film, ma dopo il 2000 abbiamo The Social Network, che è un capolavoro assoluto di David Fincher, abbiamo Spring Breakers del 2013, sì, che è una roba mondiale.
Cultissimo.
Tu l'hai visto con me in sala col cast quella volta, è stata una grande esperienza.
Non avevo visto la pagina dei Topini e pensavo Spring Break deve essere
Spring
per forza in questa lista.
E poi anche i nostri amici del Fat Pack, i cattivi vicini, comunque hanno vicino dei ragazzi del college, e 21 Jump Street più 22, perché 21 andavano all'high school, nel 22 vanno nel college, e se non l'avete visti andatevi a vedere, perché sono film devastanti, divertentissimi. Quindi restate con noi, adesso andiamo in musica, perché adesso c'è il cinema di Oggiavotto, la nostra ricreazione. Noi ci sentiamo un pezzone tratto da Us, anche se in Us c'è la versione originale di Grover Washington Jr., scritta dal grandissimo Bill Withers. Noi invece ci sentiamo un mashup fatto da un DJ che si chiama Lei, e questo è un mashup con Tupac Shakur. Sentite che bomba.
Turn this out to a happy home. Follow my home, boys, and get their happy home. Turn this out to a happy home. As long as one of us got it, some of us got it. Turn this out to a happy home. No, that is. Stay down. Hold on. Now we've been kicking it for quite some time. Remain beside me through my trials in this life of crime. We done fought so many times I forgot to count. I never hit you, not a coward, rather leave your house. Remember back in December when we was tight, sipping Alizé and Cristal, wildin' every night in my bedroom. Promise that I'd commit to you soon. Time kiss me every time you see me step inside a room. Straight out the hood, we promise to be good to each other. Plus I love you, so I know you gon' make a good mother. Just try to understand if I change the time, it's only cause I never owned anything that's mine. So I'm trying, you can stay with my mama, but keep
Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. E siamo noi inchiodati per farla.
We can make it if we try.
I
wonder if you have to suffer for your father's crimes. To be honest, it's a hard road. Just keep your faith in God, knowing you can scar though. Look at him walking and talking to little child with my eyes and mouth. Father, my little seeds help me guide them out. Had to change my whole lifestyle.
Tanto
married my wife now. I'm trying hard, y'all. Maybe in time I'll be a better man. Watching the older couples and like veterans. Show me the meaning of forever and together we rise. If it would help our child grow, then together we die. Why? Question my love, it's so easy to see. Without my family, all I'm left with is a shadow of me. After all the arguments and the nights alone, now it's time to live a good life inside a happy home.
Spartan.
Una valenza politica. Una valenza sborna.
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Eccoci tornati, sono quasi le 21:30 di questa
serate. Ricorda che siamo all'Ateneo al centro, però, se no la Biagi si incazza.
Infatti, no, ma stavo proprio dicendo quello. Ma noi voi ci ascolterete in differita, perché se non siete qui
in
come
un centro che pullula,
come tutti i nostri amici che sono venuti ad ascoltarci per l'Ateneo al centro, per questa iniziativa importante e molto bella, ben fatta,
ma sì, che ci frega,
che per errore ha messo dentro anche il Bar Traum Fabric, questo può succedere anche ai migliori. Comunque, noi siamo arrivati ad uno dei momenti non solo più interessanti ma anche più utili, cioè quando la radio è utile si parla del cinema di oggi a 8, ovvero noi vi racconteremo in poche parole quello che troverete a partire dal 15 aprile nelle sale cittadine.
E allora vai, comincia subito.
Inizio subito dal Sant'Angelo e da lunedì 15, quindi passato il weekend, finito l'Ateneo al centro, lunedì sera potete andare a vedere al Sant'Angelo il Museo del Prado, la Corte delle Meraviglie, ovvero il documentario di Valeria Parisi, che ovviamente entra in uno dei musei più importanti al mondo, che compie quest'anno 200 anni. Al Prado, che è aperto nel 1819 grazie alla lungimiranza e alla passione per l'arte di Maria Isabella di Braganza, la moglie di Ferdinando VII, per voi universitari non vi distraete, oggi viene festeggiato con un documentario densissimo di storie, dipinti e personaggi.
Tanto Smith cerca di far avvicinare gli avventori che passano.
Ma non so se ci riesce. Smith, go home.
A casa loro.
Vai, anzi.
Di Luna Gualano con Antonio Bannò e Sidi Diop. Questo è molto in tema.
Non sappiamo se e dove uscirà.
Sentite Perusa. Che meraviglia. Un gruppo però di militanti di estrema destra si riunisce a Roma per protestare contro l'apertura di un centro d'accoglienza. Scoppia una rissa con i manifestanti a favore, ma quella che era nata come una semplice disputa si trasforma in un'apocalisse zombie. Nessuno sembra sopravvivere tranne Enrico, che trova rifugio proprio presso i richiedenti asilo che voleva far sgomberare.
Allora, questo film è bellissimo.
L'idea è eccellente. Chiaramente bisogna vedere come l'hanno realizzata. È stato al Festival di Roma e ho letto che la locandina gliela fatta a zero calcare. Speriamo che sia segno di un buon film. Chissà, la trovata è buona, vediamo.
Martedì 16, non sappiamo in quale cinema uscirà.
Questo l'avevo lasciato proprio per te. Guarda, sono contento che lo leggi tu.
Troviamo Kaiser, il più grande truffatore della storia del calcio. Proprio così come noi siamo stati truffati.
Questa è una storia vera, tu la conosci, Smith?
Adesso,
leggi un po'.
Adesso andremo a leggere di Luis Miles con José Carlos Araújo, grande Araújo. Carlos Enrique Raposo aveva un sogno: fare la vita del calciatore, e ci credo, indossare vestiti firmati, frequentare i migliori locali, le ragazze più belle. Aveva un fisico asciutto e atletico, gli mancava solo una cosa: il talento. E quello è mancato a tanti.
La sai questa storia? No, è una storia vera, è molto interessante.
Allora, La Llorona, Le lacrime del male di Michael Chavez con Linda Cardellini e Raymond Cruz, presso tutti multisala. Allora, la
tu sai di che
questa.
Si tratta, anzi, vedo anzi che scuote la testa.
Sulla Llorona? Ah, beh, allora andiamo avanti. Negli anni 70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un assistente sociale non prende sul serio.
La Llorona è tipo
la fregna.
È una cosa.
Sì, è quella, veramente. Non prende però sul serio questo assistente sociale l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale.
Una zozzeria, anzi.
Bellissimo.
Io dico soltanto che l'attore principale Raymond Cruz è tu cosa la manca. Fate voi, Biagi, una la devi leggere. Mi dispiace, non è possibile fare diversamente. È tua. Giovedì 18,
Cyrano Mon Amour di Alexis Michalik. Credo Michalik,
sì,
credo, con Thomas Soliveres e Olivier Gourmet. Ovviamente al cinema Zenith, autore di talento Edmond Rostand sogna di passare dall'ombra alla luce, come fanno in tanti. L'occasione arriva da Constant Coquelin, divo navigato, per il quale Rostand dovrà ovviamente scrivere una commedia in sole 3 settimane. Il 28 dicembre del 1897 a Théâtre de Port de Saint-Martin andrà in scena Cyrano de Bergerac, il testo più recitato della storia del teatro francese.
Scusate, visto che il prossimo esce al Postmodern, abbiamo qui Ivan Joselito Frenguelli, ce lo leggi tu, è brevissimo.
Mi saluto e basta.
Leggici questa sinossi, Le Invisibili, lo fate
leggi
voi.
Invisibili.
Scusa.
Leggi tu il titolo, io leggo la sinossi.
Le Invisibili.
Di
Jean-Louis Petit.
No, Louis-Julien Petit.
Jean-Louis David, Louis-Julien Petit con André Lamy e Corinne Massiero. Lo troverete ovviamente al Postmod.
Allora, la sinossi è questa. Ad un centro di accoglienza diurno per donne senza fissa dimora, in cui spesso va Simone, certo. Nel nord della Francia vengono tagliati i fondi del comune, ma Audrey e Manu, con l'aiuto di Hélène, psicologa trascurata dal marito, che, di cui Simone si prende cura, non si arrendono e decidono di installare clandestinamente un laboratorio terapeutico e un dormitorio.
Attenzione. Grazie Ivan, vedo che è un film in cui credete, ho sentito un certo slancio nella tua voce, quindi andate tutti a vederlo al Postmod. Invece esce anche giovedì, ciao Ivan, grazie, esce anche Il Campione di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpezzano. Non è da un'idea di Accorsi, ho letto che è da un'idea di Rovere e Sibilia che l'hanno messa a proposito.
Ma secondo me è un po' da un'idea sua.
Il trailer non ci ha convinto molto, non si sa, speriamo bene. Cristian Ferro ha 20 anni e un contratto multimilionario con la S Roma, ma alle spalle anni di miseria e degrado, un padre assente e una madre scomparsa troppo presto. Non c'è personal trainer, psicologo, life coach che tenga. Cristian continua a comportarsi come una sociale. È così che il presidente della Roma decide di far affrontare a Cristian l'esame di maturità per inculcargli un po' di disciplina e migliorarne la pessima reputazione. Sarà una zozzeria? Chi può dirlo? Andate a vederlo.
E allora bello, passiamo.
È un film che sicuramente ha
una valenza sborn.
Poi, certo. Giovedì esce anche un altro film che non ha a che fare con i college movie, ma con le cene di classe delle superiori, per cui diciamo
anche
il collegamento
se Riccardo
c'è.
Milani ha firmato uno dei più bei college movie italiani, che è La guerra degli Antò.
Vero. Siamo in tema. Allora, Riccardo Milani firma anche Ma cosa ci dice il cervello?
Bel titolo. Bello.
Paola Cortellesi,
che credo sia, se adesso sentite la sinossi, è quello che hanno detto gli sceneggiatori dopo aver steso il trattamento.
Dicevo, Cortellesi e Stefano Fresi. Giovanna è una donna dimessa che si divide tra il lavoro al ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, però, Giovanna è un agente segreto impegnato in pericolosissime missioni internazionali. E che succede? Rimpatriata tra vecchi compagni di liceo. Maledizione. Con tutti i mezzi a sua disposizione, grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene. A Sant'Angelo da giovedì.
Cioè, un grosso what the fuck, diciamo, che poi ascoltato. Anzo.
Il ragazzo che diventerà re di Joe Cornish con Louis Osborne, Serkis e Dean Chamu.
Scusa, hai detto con Louis?
Osborne.
Ah no, Ashbourne, vabbè, chiamo lì
Alex, studente.
Scusate, Louis Osborne Serkis, indovinate chi è? È il figlio di Andy Serkis. Un bambino figlio di Andy Serkis. Smigule per gli amici.
Alex, studente inglese di 12 anni, scopre per caso la mitica spada Excalibur. Summing, e riesce come il giovane re Artù a estrarre dalla roccia. Per il timido ragazzino è l'inizio di un viaggio che lo porterà a difendere l'Inghilterra dall'invasione delle forze del mare.
Come dicevamo l'altra settimana, capita a molti dodicenni di scoprire la spada Excalibur improvvisamente. È un grande classico. Chi non scopre la spada Excalibur?
Tanta allegoria in questo film. Torna a casa Jim, lo troverete al...
Scusa, vedo una curiosa Adels, lei non ne vuole...
Una
no.
curiosa Adels, prego.
Non vuole leggerne uno? No?
Vabbè. Guarda, leggi in Piazza 4 Novembre, non è da pochi, leggi in Piazza 4
Novembre. Non avrai questa occasione tanto...
Con tanto di eco, va bene. Torna a casa Jimmy, che lo troverete al Postmod, dicevamo, di Marios Piperides. Con Adam, vabbè, insomma, con due attori greci.
Bustukulos,
con due attori greci.
Bustukulos si chiama.
Di cui uno è Papadopoulo. Di cui uno è Papadopoulo. Nessun animale, pianta o prodotto può passare dall'area greca di Cipro a quella turca. Allora, dicevamo, nessun animale, pianta o prodotto può passare dall'area greca di Cipro o da quella turca e viceversa. Così dice la legge. E quando Jimmy, il cane dello spiantato musicista Yannis, attraversa la zona che divide le due parti dell'isola, bisognerà far di tutto per riportarlo indietro. Il film sfrutta la commedia per scavare più a fondo, fino alla critica sociale sulla condizione cipriota. Ovviamente Cipro è una situazione politica interessante. Tra l'altro, se ci sono dei greci, ciprioti o dei turchi in questa piazza, vengano qua, così ci aiutano.
Certo, ma già li
con,
vedo.
Con le pronunce di Mario Scipiterides.
Andrea, chiudi con l'ultimo.
Mamma, i turchi. Vabbè, allora chiudiamo con Gordon e Paddy e il mistero delle nocciole. È un film di animazione che non sappiamo ancora dove uscirà, ma è di Linda Embeck con Stellan Skarsgård. È uno della famiglia Saskard, che
il
conosciamo.
Il babbo.
Ok. È il capostipite dei Saskard. Comunque, avanti con l'età, il ranocchio detective Gornos granocchia il suo biscotto pomeridiano e pensa al momento del ritiro, all'agognata pensione, insomma a quota 100 anche lui. Per molti anni ha mantenuto la pace nel bosco, proteggendo gli altri animali dalla tenuta volpe. Il fortuito incontro con Paddy, una sagace topolina, e anche qui le metafore si spregano, sembra spianare a Gordon la strada della pensione. Lei sarà il suo degno successore.
Ebbene, così, allora abbiamo tempo ancora per un brano e poi parliamo ancora di College Movie, ma stavolta horror.
Will somebody wear me to the fair?
To the lovely
will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a string? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of life. If he looks within, he finds beauty and
Bautraumfabrik, die sechste Staffel.
Allora, nei films, nei grandi film americani, il college è sempre, nei grandi film americani, il Phil College, quel luogo di cui dicevamo prima, un luogo che sembra così lontano e infinitamente di un altro pianeta rispetto al nostro mondo scolastico, universitario.
Vero, peraltro, di fatto.
Però attenzione, questo è anche un luogo comune, attenzione, ne parleremo in separata serie. Dicevamo che il college può assumere un lato nerissimo dove gli amori, le amicizie, i divertimenti della commedia si fanno foschi e malati. I party sregolati di Animal House e tutto quello che abbiamo detto prima lasciano il posto ad omicidi, a cattiverie, omicidi seriali, gentaglia. In particolar modo i collegiali sanno essere vittime o carnefici, però sempre poveracci. Carne da macello, specialmente quando sono in vacanza. Un altro cliché del cinema americano: andiamo in vacanza, ce la godiamo, malauguratamente arriva il manigoldo di turno.
Beh, infatti uno dei precursori solo per noi. Grazie. È vero.
Abbiamo degli avventori meravigliosi.
Infatti uno dei precursori è Non aprite quella porta, in cui un gruppo di studenti, dito Bopper nel 1974, un gruppo di studenti del college va nella vecchia casa del nonno per controllare la tomba. Sì, sa molto di maledizioni college, maledizione. Questa cosa qui che abbiamo appena come dire
stasera
visto. Quindi, però insomma, aprire quella porta.
In questo luogo, a proposito di maledizioni, c'è stato un rogo pochi mesi fa di cui era stato testimone
Marco Redattore.
Comunque, insomma, quali sono gli altri capostipiti il buon Hans?
Ce ne sono due che volevo lanciare ad Hans, perché i due che tra il 76 e l'83 sono entrambi dei college movie horror e entrambi vengono da dei romanzi di Stephen King. Quindi, dato che prima ce l'hai accennato, domani che succede al postmodernissimo?
Quindi, no, domani pomeriggio sarà tutta un pomeriggio e una sera dedicata al maestro del brivido, e quindi proietteremo due film entrambi dell'83, che sono Carrie,
tra l'altro uno è questo
che sono Christine, la macchina infernale, e poi La zona morta,
La zona morta
di Cronenberg. In mezzo ci sarà un ospite d'eccezione, cioè ci sarà Luca Briasco, che è l'attuale traduttore ufficiale di Stephen King.
Non solo di Stephen King, ma veramente uno dei traduttori tradotto migliori d'Italia.
Ballard ha tradotto.
Però scusate, non mi sembra ancora il momento dell'agenda cittadina.
Era giusto per dire che sarà figo. Però
parlavamo di Cristina.
Mi dai il gancio per parlare del film. Perché in Italia c'è stato. C'è chi è arrivato prima, ma parlando di America, che era di Lo Sguardo di Satana, è stato il primo film college movie suo malgrado, perché Stephen King, diciamo che l'ambientazione college la teneva un po' secondaria rispetto all'idea che si voleva dare del film, mentre Brian De Palma, che è colui che ha ridotto in forma cinematografica il romanzo, ha puntato molto su questo lato. Lui scrisse e disse, anzi, nel romanzo di King ho intravisto un'interessante storia di alienazione degli adolescenti e francamente della telecinesi di Kerry poco mi importava, diceva lui.
Tra l'altro c'era anche lì Ralph Super Maxi Eroe.
Esatto.
Scusate,
l'altro film che arriva un anno dopo è tutto italiano ed è Suspiria, il capolavoro di Dario Argento, è una prima volontà di ragionare in chiave terrificante nel mondo dei college, nonostante sia non sia un college ma sia una scuola di danza, ecco. Questo per dire che poi subito dopo, cioè tutto il cinema horrorifico che arriva dopo e ha a che fare con i college negli anni 80 punta molto sulla devastazione fisica dei poveri scolari, studenti, perché fino a prima è una questione legata al soprannaturale, qui certo. Invece lo slasher irrompe e ci sono tutte.
Posso però, visto che citare. A questo punto agganciarmi, visto che parli di slasher dal 77, ma io ne tiro fuori uno del 73, esatto. Anche perché siamo in questa piazza con quella bellissima porta lì davanti della sala dei notai, e è un film del 73, l'anno in cui sono nato io, e in quell'anno, pensate, mia madre ha recitato come comparsa in questo film insieme a tante altre persone di Perugia, credo, e credo anche che mio padre abbia un'occhiata su quel set, quindi grazie Sergio Martino, altrimenti non sarei qui. Stiamo parlando di Torso, esatto. Ovvero I corpi presentano tracce di violenza carnale, girato in parte a Perugia, un film, se vogliamo, un film, un thriller, in parte slasher, ci sono scene abbastanza raccapriccianti, si trova ancora, si vede Perugia nel 73 e
una Perugia acida, direi.
Una Perugia acidissima, insomma. E quindi
solo nella prima parte, poi sì.
Solo nella prima parte, perché non è tutto lì girato. Quindi però un film da recuperare, non propriamente un college movie, ma comunque
un anticipatore,
erano studenti delle università per stranieri.
Così come Reazione a catena, sempre un film italiano di Mario Bava, era un anticipatore perché è un film degli anni 70 e anche qui gli studenti, i collegiali, gli universitari che vanno in una spiaggia a fare un falò, una festa, si trovano coinvolti in una serie di omicidi, appunto come dice il titolo, a catena, di cui non c'è soluzione di continuità. E davvero anche qui Mario Bava, Sergio Martino, Dario Argento hanno dato lezioni a tutto il mondo su come si fanno gli horror movie.
Assolutamente, perché uno degli assassini tipici di Reazione a catena, che si chiama anche Ecologia del delitto tra gli altri titoli, è un doppio infilzamento che è totalmente preso paro paro in Halloween, La notte delle streghe.
E comunque, restando su Dario Argento, direi che possiamo anche citarne altri due, se non tre, che sono sempre parte assolutamente del genere. Il primo è Inferno, dove c'era Eleonora Giorgi, una delle attrici che sicuramente ci piacciono e ci piacevano allora.
La gnocca fotonica.
È il seguito di Suspiria.
La figlia Ferretti.
Insieme alla terza madre compone quella trilogia delle tre madri di Dario Argento. Qualche anno dopo, siamo nell'85, invece c'è Jennifer Corvino, che viene mandata dal padre, l'attore Paul Corvino, in un collegio svizzero femminile. E questa è Fenomena, dove ovviamente i misteriosi delitti ai danni di giovanissime ragazze fanno da padrone. Altro grande film dove c'è anche una colonna sonora eccezionale, perché al di là degli Iron Maiden, dei Motorhead e di tanti altri, ci sono comunque Goblin che rappresentano uno dei gruppi che, se vogliamo ficcare dentro il genere horror, ci stanno tutti, sono italiani e sono un vanto della nostra Italia. Sì.
Quanto manca? Poco?
Pochissimo.
Aggiungiamo soltanto che verso la fine degli anni 90 prende corpo, bravo, una saga fondamentale che è quella di Scream, e che è assolutamente un college movie, e soprattutto è una saga che fa il verso a tutto quello che c'era stato prima, perché assolutamente gioca assolutamente sui cliché del genere.
Wes Craven si prende anche in giro nel primo film, è un film che va recuperato. Io lo vidi all'epoca e lo derubricai come una cazzata.
No, invece
è un film clamoroso.
La scena d'apertura meravigliosa. Sì. E da recuperare anche il terzo. Il secondo è un po' una merda, ma il terzo è valido.
E vabbè, citiamo proprio tanto per dovere di cronaca un film che è stato Friend Request, La morte al tuo profilo, e che racconta la storia di un ragazzo molto popolare al college che fa l'errore di accettare la richiesta di amicizia dalla morte. Dunque, horror, università e social network. Qualcosa, un trittico davvero sbagliato.
Esatto, comunque adesso l'atmosfera c'è anche
di un centro storico clamoroso.
E allora ragazzi,
passiamo ai cioccolatini.
Passiamo ai cioccolatini. Mentre noi mangiamo portato i cioccolatini in attesa del nostro professore, quale modo migliore per la selezione musicale pre se non con il pezzo per eccellenza, cioè quello tratto dal film di eccellenza, Il Laureato. Quindi a tutti le matricole del prossimo anno accademico, con l'augurio di fare quello che ha fatto Dustin Hoffman sia in carriera che con Mrs. Robinson, vai Simon & Garfunkel.
Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Pronti, pronti.
Jetzt unser Korrespondent, der Professor.
Anche in pieno
Se tu pensi, pensa che siamo alla radio col microfono ambientale.
Anche
no,
in pieno
ahimè,
centro,
no.
Abbiamo il nostro professore pronto a illustrarci qualcosa
e a scaldare l'ambiente.
Sì, sì, ne abbiamo bisogno.
Sì. Io sono molto felice di essere stato invitato in questa serata che celebra la vita universitaria, in cui abbiamo molto discusso degli horror. Così ho deciso di titolare il pezzo per questa occasione speciale in questo modo: Sei fatto o fai l'Università Perugia come fosse un horror. Maestro, vai con la base. Partiamo dunque dalla convivenza, quando in puro stile soul enigmistica saresti disposto a tagliarti una gamba pur di liberarti del tuo coinquilino assillante che hai trovato cercando un appartamento ad Elche, o quando al pratino di San Francesco si va per studiare e poi partono cacce coltello in mano stile Hunger Games per capire chi è che ti ha fregato i filtrini, gli accendini e le cartine. Ma un altro stereotipo horror della vita universitaria è questa: le pulizie. Di solito queste arrivano quando l'appartamento che hai in subaffitto in via dei Priori è ridotto peggio del film La Casa. Puzzolente, appiccicoso, avvolto da una nebbiolina e con resti umani sparsi qua e là. Naturalmente il tentativo di purificazione del luogo viene subito abbandonato e si ricorre ad evocazioni e rituali, il tutto perché sparisca quella pila di piatti che sta prendendo vita nel lavandino. E poi ci sono i pasti. l'horror più drammatico insieme fantascientifico. Ho visto pezzi di soppressata calabrese o salsicce marchigiane marce putrescenti peggio della cosa di Carpenter essere ingurgitati senza il minimo dubbio per poi riprendere vita e muoversi all'interno di pance gonfie e rumorosissime. Ma cosa dire delle uscite di gruppo stile Armata delle Tenebre? Quando per andare fuori a bere ti organizzi con le solite tre o quattro carogne che ti accompagnano sempre e poi il giro si allarga fino ad arrivare ad un esercito che marcia per Corso Vannucci e affronta l'ingresso di ogni locale con mazze ferrate e motosega lamentando la mancanza di tavoli da 50 nel pub. E che cazzo, non avete tavoli da 50? Poi arriva il momento dello studio, che di solito si affronta con la serenità di un Anthony Perkins in Psycho, cioè alternando benessere a omicidi seriali a porta sole. Ma il tempo stringe e ci sono le famose chiuse stile Shining, quando ti accorgi che un esame è alle porte e ti blindi dentro l'appartamento di Monteluce, che diventa peggio dell'Overlook Hotel, un labirinto mentale in cui alla scrivania non fai altro che ripetere la stessa cosa, e cioè disegnare i cazzi sul tuo quadernone degli appunti di analisi 2. Ma cosa c'è di peggio delle chiuse stile Shining? Beh, le chiuse stile Shining 2. Quando il tuo momento di clausura nel labirinto mentale dell'esame coincide esattamente con il periodo post-esame del tuo solito, del tuo coinquilino, che festeggia il suo ennesimo 18 con 2 mesi di sbronze alla zozza. Tranquilli, tutto di solito si conclude con un'ascia che sfonda la porta e la frase «Sono a casa, facciamo Baldoria!» E una volta usciti, in un martedì di merda del rigido inverno perugino, fai perdere le tue tracce camminando all'indietro tra la neve in Corso Garibaldi, fino ad arrivare alla notte preesame. E questa è drammatica, ragazzi. Che affronti come la Linda Blair dell'Esorcista, quando sei in preda di convulsioni, contorsioni, vomito verde e la testa che gira sul collo. Il tutto perché non ti senti preparato e non vuoi andare a dare l'esame. Per fortuna intervengono come Max von Sydow e l'altro pretino, il tuo coinquilino e la tua ragazza cagliaritana, che ripetono la litania. Esci, sei pronto, affronta l'esame. Tutti insieme. Esci, sei pronto,
affronta l'esame.
Esci, sei pronto, affronta l'esame. E si arriva così alla mattina dell'esame, che è un bivio tra i due horror che abbiamo citato, i due horror contemporanei che possono manifestarsi. Uno è Get Out, scappa, e cioè la paura primordiale, quella della fuga veloce rotolando lungo le scale della facoltà di Piazza Morlacchi. E poi il secondo horror che si manifesta, il peggiore, Us, noi, quando decidi di affrontare l'esame ed esce fuori il tuo doppio, quello identico a te, ma che si esprime a fatica, e di fronte al professore che ti ha chiesto la semplice vita di Leopardi comincia ad emettere suoni gutturali e a dire cose tipo Leopardi è nato.
Esci, sei pronto.
Ululati che nascondono solo la voglia di avere un paio di forbici in mano ed uccidere il docente che sta lì, tuo doppio a sua volta, perché come in un gioco di specchi lui è stato te stesso e sa benissimo cosa è accaduto nei giorni precedenti e cosa stai passando, e si diverte a tormentarti. Quindi ragazzi, l'unica cosa che posso consigliare alla fine di questo riepilogo horror: studiate e divertitevi moltissimo nell'Università di Perugia.
Professore, pezzo meraviglioso. E tra l'altro lei sembrava assolutamente ferrato sulla vita dello studente, sembrava quasi una persona di 20 anni. Si è tradito un attimo quando ha detto la zozza. Per i più giovani diciamo che la zozza era un posto,
però
dove
è stato
si andava,
un omaggio cercato,
un omaggio cercato al grande Gianni.
Io davvero ho conosciuto persone che hanno fatto 2 mesi di festa alla zozza per un 17 e 2 figure.
Vero, vero, vero. E allora a questo punto io direi che è il momento di musica in HD, vero?
Puoi
HD?
Mettere una base un po' rocchettara?
Aspetta, come la vedi?
Va benissimo, perché io, anch'io per restare in tema di università, di eccessi, di ubriacature e quant'altro.
Comunque HD, di nuovo complimenti per questo bellissimo cappotto preso dal set della banda della Maiana.
Assolutamente da lì. Volevo parlarvi di un film che tra l'altro è disponibile su Netflix, per cui se non avete i soldi per il cinema, come consigliano i gestori delle sale cittadine, pagatevi l'abbonamento a Netflix. Sto scherzando, vi parlo di The Dirt. Il titolo rimanda assolutamente al celebre libro sui Motley Crue, firmato da Neil Strauss dei Rolling Stones, che appunto si intitola The Dirt Confession of the World's Most Notorious Rock Band. Quindi la band più famosa del mondo, rock band più famosa del mondo, anche una delle peggiori sotto tutti i punti di vista.
Lo sai che qualcuno di noi ha visto il film esattamente il giorno dopo una serataccia?
Sono coincidenze, può capitare, quindi se avete passato una serata di abuso, di eccessi, di riprendetevi guardandovi The Dirt. Allora, alcol, droghe, problemi con la legge, matrimoni da copertina, in questo caso addirittura quelle bagnine di Baywatch, Pamela Anderson e Donna Del Rico, sono realmente parti della vita del gruppo glam heavy metal americano, che fondamentalmente già fa da solo gran parte della fatica, nel senso che questo film autobiografico non fa altro che raccontare, se vogliamo, i Motley Crue e quindi quattro disadattati di Los Angeles che affrontano gli alti e bassi della fama nel mondo musicale. Nel trailer Nikki Sixx dice semplicemente: i fan vogliono l'anarchia, quindi diamo loro qualcosa.
Ma sei sicuro?
Era in realtà un pochino la loro cifra, quindi quello che hanno fatto poi musicalmente si rispecchia anche in questo film che lo racconta abbastanza fedelmente. Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, qualche giorno fa ha detto: penso sia davvero un grande film, mi ha davvero riportato indietro nel tempo ai primi anni 80. Infatti non vi ho detto che, per chi non li conoscesse, i Motley Crue vengono da quell'epoca, quindi da un'epoca in cui forse c'era ancora ai primordi rispetto a tante altre cose che sono venute dopo. In realtà l'epico crollo di questa band avvenne proprio negli anni 90, quando Nirvana e Pearl Jam li misero in ombra. Anche negli anni 90 ad oggi sembrano tanto preistorici, per cui andatevi a fare un po' di storia contemporanea e andate a scoprire che cosa hanno combinato questi. Allora, interessante che i momenti più celebri della storia della band ci sono tutti: l'overdose di eroina quasi fatale per Nikki Sixx, l'incidente automobilistico che ha ucciso veramente il batterista degli Hanoi Rocks, Nicholas Razzle Dingley, e il tumultuoso matrimonio di Tommy Lee con Heather Locher.
Che era caruccia, ricordo che era veramente, veramente caruccia.
Oltre alla battaglia di Mick Mars con una malattia alle ossa che realmente l'aveva colpito. È un film veramente sfacciato che scava nell'ascesa di questa band e poi nel loro tracollo. Il cast è valido. Allora, Machine Gun Kelly, quindi Colson Baker, è il rapper, tu lo sai, no?
Come no?
Era anche in Bird Box di Susan Bayer, che abbiamo citato qualche puntata fa, nei panni di Tommy Lee, quindi è, diciamo, il protagonista, ma tutti e quattro sono comunque protagonisti. Poi c'è l'attore di Game of Thrones, Ewan Reon, che invece interpreta Mick Mars.
È un po' Strons quello di Game of Thrones.
Sì, e poi c'è Douglas Booth, che era in Noah di Darren Aronofsky, quindi insomma sono tutti nomi interessanti. Poi c'è anche David Constable, come si pronuncia? Quello di Breaking Bad e Better Call Saul. Vabbè, il nostro pronunciatore ufficiale è distratto, non ce lo pronuncia, e che interpreta il manager. E poi c'è Pete Davidson, che è quello del Saturday Night Live, nonché ex di Ariana Grande, e qui il nostro commentatore dovrebbe dire qualcosa.
Essere ex di Ariana Grande è un grosso problema.
Esatto. La regia invece è stata affidata a Jeff Tremaine. Chi è Jeff Tremaine? Questo lo sai?
No, non lo so.
Dai, Jeff, è il creatore Tremaine di Jackass, che cavolo.
Ah, ma pensa, Jackass, quello degli imbecilli che si fanno del male,
cose. Esatto, okay. Quindi allora
io conoscevo quei quattro.
Vabbè, ma l'ideatore proprio, il padre di questa genialata. Comunque, andatevi a vedere questo film sulla leggendaria band di Motley Crue, dove veramente sex, drugs e rock and roll sono gli ingredienti principali e realmente quelli che hanno caratterizzato la loro parabola. È un film divertente, forse è un po' su alcuni aspetti un po' superficiale, nel senso che non approfondisce ad esempio tutto il contesto, però ci sono delle sequenze mitiche, ad esempio quella in cui insieme ad uno strafatto Ozzy Osbourne, strafatto per modo di dire, nel senso probabilmente in quel momento era sobrio rispetto ai suoi standard, però o anche quella della giornata tipo di Tommy Lee, che
quella è una cosa molto divertente.
Sì, inizia con lui ammanettato a un letto di albergo e finisce nello stesso modo. Dovete scoprire cosa c'è nel mezzo. Comunque, io vi avrei voluto dire tante tante altre cose, ma assolutamente questa sera dobbiamo essere precisi. Per cui vi invito ad andarlo a vedere e soprattutto vi vorrei proporre un brano. Si può, Lupus?
E beh, guarda,
devo io. Allora, metti questo brano che, sebbene arrivi dal 1981, è una rivisitazione apposta per The Dirt, quindi è dalla colonna sonora del film, e ve lo regaliamo.
Una valenza politica. Una valenza politica. Una valenza politica. Una valenza sborn. Sborn. Sborn.
A questo punto, tanto vale divertirci un po'. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. E siamo noi i più adatti per farla. Sono molto più che un po' sotto la media, figlio.
Ed è arrivato quel momento che non è lo stesso perché non c'è Laszlo Kovacs, che ci manca tantissimo, però stasera aveva una cosa da fare, o diciamo che doveva fare secondo voi?
Ma non importa.
Non lo
importa.
Diciamo, no, dai.
Diciamo che è con il maestro Fiorenzo.
Diciamo che è col maestro Fiorenzo, ma invece è il momento senza Laszlo Kovacs della agenda cittadina, non di Laszlo Kovacs, ma degli amichetti del Bartram Fabric.
La coloratissima
agenda arcobaleno del Bartram Fabric. E allora
inizio io, voglio iniziare io e vi voglio dire cosa troverete al Méliès la prossima settimana. E in realtà la prima cosa è Oro Verde, c'era una volta in Colombia, quindi un film che si suppone abbia a che fare con la Colombia, ma noi non possiamo saperlo,
è Pasqua,
non possiamo dirvelo, quindi...
è Pasqua,
quindi andatevelo a vedere perché resterà fino al 17 aprile in programmazione, mentre sabato e domenica viene di nuovo proposto Dumbo e non Dumbo come dice Smith, perché Dumbo è un'altra cosa, invece Dumbo è quello originale, così ci hanno detto in tanti. Vi segnalo anche la serata di sabato 13 aprile dove parliamone con Penumbria, Vie d'Inchiostra, una serata speciale in programma alle 21 dove si parlerà di questioni legate al videomaking nella nostra regione.
Ma che cazzo vuoi?
Al Cinema Zenith, altro cinema della città, cinema di prossimità, come dice il nostro amico Campanelli, trovate questa settimana ancora Cafarnao, Caos e Miracoli, film bellissimo.
Sembra che sia bello, è stato agli Oscar, ne volevamo parlare, ma tu non ne sai, vedo anzi.
Della giovane regista libanese.
Anzi, scuote sempre la testa.
Della giovane regista libanese Nadine Labaki, film molto molto interessante che dovete, Labaki, insomma come volete, che dovete assolutamente andare a vedere. Ma un'altra cosa che mi piace sottolineare direttamente dal sito dello Zenith, troviamo questa piccola cosa: pellicole d'autore in piccola sala dal soffitto a volte a crociera, con poltrone imbottite e pareti di colore. Cioè è bellissima, sì, questa definizione. attenzione veramente in questo cinema anche, di prossimità.
È anche un po' dannata. Io vorrei citare che invece martedì sera, martedì 16, sarà presente al cinema Zenith Irma Testa, la protagonista del film Butterfly, un film su questa ragazza che appunto è una boxer, verrà lei, verrà il suo preparatore atletico. È un film molto molto interessante, molto avvincente, quindi venite al cinema Zenith il 16 perché c'è questo eventuccio.
Beh, no, non mi pare roba di poco conto, prego.
E chiudiamo col postmodernissimo.
Mi sembra proprio una bella idea.
Ah, c'è Sant'Angelo, vuoi dire prima il Sant'Angelo? Ok,
ma pagato Covez per mettere il postmodernissimo per ultimo. Come va? Perché sai
che... in programmazione il nuovo film di Luis
Garrel. Non c'è, ma estende la sua ombra.
Sì, è come il male. L'uomo fedele di Luis Garrel. C'è in programmazione il film di Jordan Peele, di cui abbiamo abbondantemente parlato noi. Andatevelo a vedere assolutamente. E anche il film di Philippe Godot, Il viaggio di Yao. Continua ad essere in programmazione il gran bel film di Ali Abbasi, Border, creature di confine. E anche l'educazione.
Abbiamo parlato di recente, andatelo a vedere, anche un gran
Io,
bel film. Anche.
Però il tempo a disposizione legato al postmodernissimo lo utilizzo per parlare dell'evento che ci sarà domani.
Beh, giustamente. Okay. Perché prima ti ho segato sul quindi puoi farlo.
Allora, domani a partire dalle 17 ci sarà un pomeriggio, una serata dedicata al maestro e al re del brivido che è Stephen King. In particolare questo sarà il programma. Alle 17 ci sarà Christine, la macchina infernale, film di John Carpenter, e alle 21 La zona morta di Cronenberg, quindi due film magnifici di due grandi autori. In mezzo ci sarà l'incontro con Luca Briasco, per chi non lo conoscesse, dalle 19 alle 20, e è il traduttore attuale ufficiale di Stephen King, è un americanista da sempre, è l'editor attuale di Minimum Fax, e tra le sue traduzioni ci sono nomi come Lonsdale, Gene Thompson, Ballard e quant'altri.
Lo sai che anche che altro l'ha fatto?
Immaginavo.
Fatto lui,
Insieme a lui ci sarà Giacomo Calzoni, perché faremo una cosa rischiosissima, io me ne prendo anche l'onere, cioè quello di provare a raccontare un po' com'è il cinema e la letteratura di King e come si rapportano fra di loro. Quindi avremo Calzoni come rappresentante del versante cinematografico e naturalmente Briasco di quello letterario. Io in mezzo a fare delle domande
io
non
avevo,
stupide, speriamo.
Avevo intenzione di venire e verrò, faccia, a maggior ragione.
Aggiungo due postille non meno importanti. Durante la giornata i disegnatori di Becoming X faranno la loro solita performance. Questa volta...
Hai detto con un po' d'aria di disprezzo, non so se Pampanelli sarebbe contento.
Guarda, stavo aggiungendo che questa volta fra di loro ci sarà anche una persona a me cara, cioè mia moglie. Prima, dopo e durante tutta la giornata ci sarà il DJ set di Angie Back to Mono e l'artwork è ad opera del maestro Daniele Pampanelli.
Pensa un po'. Allora posso concludere col Sant'Angelo?
Vai.
Posso? Allora, questo weekend trovate ancora, ma solo fino a domenica, Book Club, Tutto può succedere di Bill Holderman e Van Gogh sulla soglia dell'eternità di Julian Schnabel. Invece, a partire da lunedì, come già vi abbiamo raccontato,
quasi
ci sarà il film di Valeria Parisi sul Museo del Prado, La Corte delle Meraviglie, che però sarà in programmazione solo per 3 giorni. Quindi
voce narrante di Jeremy Irons.
16-17. Mentre dal 18 arriva la commedia che vi dicevamo di Milani, Riccardo Milani, Ma cosa ci dice il cervello? Per cui dopo mercoledì vi tocca.
Dopo mercoledì.
Esatto.
Così, magia. Esatto. Finito tutto?
E invece no. Noi torniamo in diretta la prossima settimana?
Io me lo chiedo dall'inizio della serata che cosa ci dice il cervello, ma non importa.
E vabbè ragazzi, allora chiudiamo con un classicissimo... Che ne dite? Inevitabile. Allora, abbiamo finito? Possiamo chiudere?
Vai,
chiudo così.
Vai.
Signori, fine lavorazione!
Perfetto, e allora grazie ringraziamo più che altro quelli che ci scaricheranno in podcast, perché stasera di spettatori
tutto questo
pubblico che sfortunatamente non potete vedere voi che ci ascoltate in podcast, ma è veramente ci sta scaldando.
Allontanatevi.
Perugia ha risposto alla grande.
Alla grandissima. Ah, Perugia c'è. Grande Perugia. E va bene, allora vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato da Lupus Yonderboy, Simone Smitter, director, e Hans Delbruck. Ringraziamo soprattutto la Biagi che ci ha fatto la tecnica e la registrazione. Ringraziamo la popolazione, ringraziamo l'Università degli Studi di Perugia, ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani,
ringraziamo la security,
la security, ringraziamo gli ospiti Daniele Pampanelli che non c'è, ciao, benvenuto quando tornerai, e Andrea Fioravanti, ovviamente il professore, finalmente venerdì, noi andiamo a vedere chi sono quei quattro che ci guardano fissi dal vicolo, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Anche voi.
Biri 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 bi